Domenica scorsa eravamo arrivati a una considerazione importante ed era sicuramente legata all'importanza dell'infanzia, se ricordate. Infatti poi il nome di questa riflessione è Non disprezzate i bambini, proprio perché in quell'età c'è una formazione particolare della personalità. E oggi vogliamo invece fare un salto in avanti e capire che dopo che questi bambini sono cresciuti e a un certo punto traumi, non traumi, carenze, violenze, tutto quello che sia, arrivano poi alla fase adolescenziale, a un certo punto, tranne quelli che proprio nella fase adolescenziale escono fuori di testa, perché sapete che proprio l'adolescenza è uno dei periodi più a rischio per le malattie gravi della personalità, diciamo che quelli che superano quindi l'adolescenza in teoria diventano normali, tra virgolette, ecco, perché su questo concetto della normalità in realtà Dio ha qualcosa da dire. Cioè, pur morendo spiritualmente, perché in qualche modo il bambino è vicino a Dio, lasciate che i bambini vengano a me, di essi è il regno dei cieli, e non impediteglielo loro, chi non diventa come un bambino, eccetera, eccetera, ma sappiamo che c'è questa Adamo latente, questo peccato potenziale o originale, che chiaramente fino a che si è bambini non è imputato, perché un bambino non è imputabile, ma quando si diventa grandi, quando si diventa responsabili, quando si diventa coscienti in una maniera più chiara del bene e del male, lì si muore spiritualmente, questo credo che chiunque ha fatto i fondamenti un po' lo ha studiato, si muore spiritualmente, per cui poi dopo questa esperienza di morte per rinascere bisogna incontrare il progetto di Dio, bisogna fare diagnosi di questa morte interiore e bisogna capire che tutta quella struttura che abbiamo costruito, addomesticando la belva che abbiamo dentro, imparando a sorridere mentre ci viene la gastrite, la colite, l'ulcera, imparando a controllare le nostre emozioni, mentre abbiamo costruito una sapienza, una maschera umana, a proposito di spellare le patate, proprio come diceva il fratello, sono un po' le maschere che ci mettiamo. Dopo che abbiamo costruito tutto questo bell'armamentario per difenderci, in realtà tutto questo sembra sapienza, sembra equilibrio, sembra buonsenso, ma è costruito senza Dio, è costruito con materiale umano, è costruito con materiale tante volte persino negativo. Sapete, molte persone traggono dalle loro esperienze negative la forza dell'orgoglio, la forza della disperazione, la forza del ti farò vedere io chi sono. E voi trovate anche persone che hanno vissuto traumi forti, infantili, dolore estremo, che però cercano di usare questo carburante, questa motivazione di rabbia, amarezza, dolore, desiderio di vendetta per mettere benzina nella loro vita, e quindi li vedete sparati in avanti con una sicurezza estrema, ma il carburante non è ecologico, il carburante non va bene. Altri imparano a bleffare con se stessi, imparano a mettersi una maschera. Io ero uno di questi, ho imparato a capire come ci si doveva muovere e mi muovevo come uno zombie. Ma questa sapienza umana, questo buonsenso umano raggiunto senza passare attraverso la comprensione del fallimento e soprattutto senza passare attraverso la nuova nascita, senza passare attraverso il dono di Dio, in realtà è un falso equilibrio. Tante volte io sento persone quando parlano di altri, dico, ah, ma questa è una brava persona. Sì, dico, è una brava persona, forse ha imparato ad addomesticare il serpente che ha dentro. Però attenzione, perché quelli di cui bisogna spaventarsi sono proprio le brave persone, o meglio, quelli che sono bravi semplicemente attraverso delle maschere, attraverso qualcosa che non li ha cambiati profondamente. E vi devo dire una bella e brutta notizia, che se non si incontra Gesù, in verità non si può essere cambiati profondamente. Ci si può irreligiosire, ci si può mettere una maschera di buonismo, di perbenismo, di bravura, ma se non avviene una rinascita, la vera nostra identità è un'identità tremenda, è un inferno. Qualcuno ancora pensa, ma Dio forse manderà qualcuno all'inferno. No, Dio non manda nessuno all'inferno, il problema è che l'inferno ce l'abbiamo dentro. Dio vuole farcelo capire e liberarci dall'inferno che abbiamo dentro. Molti pensano, se fai il cattivo Dio ti manda all'inferno. No, se fai il cattivo, se fai il buono, qualunque cosa fai, se non ti accorgi di essere un peccatore, l'inferno ce lo hai dentro. Forse lo hai colorato, forse lo hai arredato bene, forse gli hai messo tutte le lucine, forse, ma è un inferno, è un'angoscia, è una solitudine. E quindi se tu hai costruito un paradiso esterno, mentre l'inferno ce l'hai dentro, questo è male. Perché infatti la maggioranza delle persone incontrano Dio nella crisi, se ci fate caso. La maggioranza delle persone finalmente riescono ad aprirsi a Dio non solo quando sono in crisi economica, quando sono in crisi di relazioni, quando sono in crisi con se stessi, quando sono forse in preda a una malattia tremenda. In quel momento tutte le sicurezze, tutto l'apparente equilibrio viene messo in crisi e qualcuno si accorge realmente di avere bisogno di più, di una garanzia più alta che una polizza assicurativa o un medico che non ti chiude il telefono quando lo chiami per l'ennesima volta perché si è rotto le scatole, perché lo chiami sempre per ogni cosa. La crisi è un passaggio obbligato. Tante volte è strano sentire questo. Come la crisi è un passaggio obbligato? Allora io devo andare in crisi per forza, per realizzare le cose di Dio? Sì. Poi non ti sto dicendo che questa crisi deve diventare per forza una grave depressione o deve diventare chissà che cosa, ma ci vuole una crisi di quella che noi consideriamo intelligenza, sapienza umana, per poter entrare nella scoperta del progetto di Dio e realizzare il progetto di Dio. Voglio partire da un verso, in Prima Corinzi, capitolo 3, 18. Esordisce così l'apostolo Paolo: nessuno si inganni. E io, prima di continuare a leggere, vorrei sottolineare questo aspetto. Ragazzi, ma vogliamo veramente comprendere qual è la verità? O vogliamo prenderci per i fondelli? O vogliamo prenderci in giro? Vogliamo ingannarci? O vogliamo veramente sapere la verità? Nessuno si inganni, così esordisce la parola di Dio. Se qualcuno tra di voi presume di essere un saggio in questo secolo, diventi pazzo per diventare saggio. Fermiamoci un attimo qua. C'è qualcuno che si sente equilibrato? C'è qualcuno, io aggiungo, che per l'estrema paura, insicurezza, traumi, dolori, difficoltà, ha strutturato una specie di fortezza nella sua personalità per cui si senta impenetrabile, forte, sicuro? Questa persona guarirà semplicemente se accoglie la fragilità, la pazzia. La cosa peggiore, sapete qual è di un pazzo? Quello che non si rende conto di essere pazzo. Qua invece quello che la scrittura ci induce a fare è come consapevolmente entrare nella fragilità, consapevolmente rompere quelle strutture mentali che ci hanno dato sicurezza, forza, e che nella massima espressione della peggiore malattia mentale, che si chiama delirio, si costruisce una certezza estrema, ma è una menzogna. Guardate che strano. Noi per diventare saggi costruiamo delle sicurezze grandissime, Dio per farci diventare saggi ci smonta. E tante volte bisogna dire che nella tua vita ci saranno circostanze impreviste, circostanze non desiderate, circostanze tremende che ti metteranno il fuoco sotto, che comincerai a bruciare, e tutti quegli equilibri, tutte quelle sicurezze, tutte quelle cose in cui tu si sentivi, presumevi di essere saggio, di avere capito il senso della vita, di avere capito tutto, alla fine sarà messo a soqquadro tutto questo equilibrio, ti troverai ad essere smarrito, ti troverai ad essere spaurito, ti troverai a non capire. Mi ricordo un culto che vi consiglio di riattualizzare, ciechi. Com'era? Ciechi per non vedere, no? Ci sono momenti in cui tutta la nostra sapienza, alla fine, ci serve semplicemente per rimanere nelle trappole, per rimanere nei nostri equilibri. Oh, Dio potrebbe dire a ognuno di voi, oh, visto che ci hai messo tanto per riuscire a levare quell'amarezza, visto che ci hai messo tanto per riuscire a costruirti questa specie di sicurezza, ho visto che hai fatto tanti sforzi, hai fatto training autogeno, hai fatto yoga, meditazione trascendentale, hai fatto tutto quello che hai fatto per cercare di camuffare questa tua follia, ma io ti dico, è meglio che questa follia la tiri fuori, è meglio che la scopri, perché l'unico rimedio per la follia umana ce l'ho io. È come se Dio ti dicesse, tutti i tuoi modi per cercare di essere equilibrato, saggio, sapiente in questo secolo, in realtà ti stanno impedendo di sperimentare la mia sapienza, perché tu ti senti più intelligente di me, è come se Dio ti potesse dire. Tu pensi di poterti difendere meglio di come io ti ho difeso. Tu pensi che se in qualche modo, lì potremmo fare una lista incredibile di tutte le modalità con cui noi pensiamo di difenderci. Io difendo il mio portafoglio, ecco, poco fa c'era l'offerta, io difendo il mio portafoglio appena realmente siamo in un momento in cui si dà, la mia razionalità dice devo difendere il mio portafoglio, quindi magari mi viene l'impulso spirituale di mettere 20 euro e poi dico no, 20, 10, 5, 4, 3, 2, c'è un rimbombo. Uno. La nostra maniera di difendersi si è creata proprio perché siamo motivati dalla paura. E la paura ci porta a tante difese, a tanti comportamenti che alla fine sembrano essere intelligenti, sembrano di essere di buon senso, ma in realtà sono spinti dalla paura. E allora Dio questa mattina dice, ti senti saggio? Ti senti previdente? Ti senti una persona che sa amministrare le sue... Ti senti una persona autosufficiente? Ti senti una persona che dici gli altri dovrebbero essere tutti come me? Ti do un bel consiglio, diventa pazzo. Dio, ma come diventa pazzo? Ma i pazzi sono persone che perdono il controllo. Sì, ti dirà Dio, i pazzi sono persone che perdono il controllo per trovare il mio controllo. Ma se tu cercherai sempre di non perdere il tuo controllo, tu non solo lo perderai, ma sarai affetto da una pazzia che non è la pazzia di Dio. E poi continua, verso 19, perché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Infatti è scritto, egli si diletta, prende i sapienti nella loro astuzia, e altrove il Signore conosce i pensieri dei sapienti e sa che sono vani. E sicuramente abbiamo bisogno brevemente questa mattina di capire un po' meglio cos'è normalità per Dio. Cosa significa essere normali? Intanto la normalità è un criterio statistico. Di solito si dice che quelli che sono di più sono i normali, quelli che hanno i comportamenti analoghi sono i normali, quindi quelli che sono in minoranza sono gli anormali. Questo dovrebbe essere la logica della statistica, ma già qui vediamo una grossa difficoltà, per Dio non è così. Matteo 7,13, Gesù esordisce dicendo: entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa, un'autostrada grandissima a 20 corsie. Larga la porta, larga la strada, la via, e molti purtroppo, con sofferenza, Gesù osserva, sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Questo già è un concetto che ci fa vedere che la statistica non è quella che ci può dare la ragione, non è attendibile. Il comportamento migliore non è quello che fanno tutti, ma lo fanno tutti. Ma vanno all'inferno tutti, prego. Dopo di lei. Ma tutti bestemmiano. Vai. Ma tutti si arrangiano da soli. Vai. Ma tutti stanno attenti a ricevere e ricevere. Sono solamente i più stupidi che danno. Vai, fai similmente. La porta più stretta è quella che ci porta controcorrente, è quella che Gesù ha messo davanti alla tua vita. E non è stato semplice dire sì. E forse hai detto sì, ma poi non è stato semplice ridirlo il giorno dopo. E il giorno dopo realizzare Gesù come Signore, certo, come Salvatore è molto più semplice. Signore, salvami, sono salvo, ok, per ora dove andiamo? Signore, andiamo dove dico io, Signore, tu mi accompagni, mi benedici, io ho i miei progetti, sai, ho tante cose da proporti. Sono io il Signore, ma perché voglio il tuo bene. E tante volte vogliamo fare della nostra vita Dio, e Dio ci ama, e in qualche modo ci accompagna, ma poi sbattiamo al muro e ce la prendiamo pure con Lui. Io sono il Signore, è importante che tu comprenda qual è il bene per la tua vita, è importante che tu lo realizzi, è importante che comprendi che la strada che ho messo davanti a te non è la più facile, non è la più semplice, non è la più spaziosa, la più larga, non è quella dell'istinto, che basta che ti abbandoni, va dove ti porta l'istinto, ma è una via controcorrente, dove hai bisogno di fare una scelta, dove hai bisogno ogni giorno, se vuoi seguire Gesù, di prendere la tua croce e seguirlo. E poi ancora Gesù, in Luca 16,15, ed egli disse loro: voi vi proclamate giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, perché quello che è eccelso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. Mamma mia, che affermazione forte! È come se tu fossi orgoglioso di una cosa abominevole. Guarda che bello questo mio atteggiamento di presunzione! E lo Spirito Santo ti dice: sei abominevole. Guarda che bello questo mio carisma che convinco tutti gli altri a fare quello che dico io. Sei abominevole. Guarda come sono resistente e duro contro ognuno e nessuno potrà convincermi a ammaestrare, neanche Dio. Sei abominevole. Quello che è eccelso, la logica che ci siamo fatti del Superman, la logica che ci siamo fatti dell'uomo che non perdona, la logica che ci siamo fatti dell'uomo che la fa pagare, che si vendica, questo è abominevole, questo è eccelso nell'ottica umana. Ma attenzione, se la nostra destinazione fosse semplicemente la tomba, e allora... dateci sotto col vostro orgoglio, ragazzi, dateci sotto, cercate di ammazzarne quanto più, starete sempre male, però alla fine finisce tutto. Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo perché domani morremo, ma se i morti risuscitano, se siamo stati chiamati a una vita più grande, è qui che abbiamo bisogno di imparare le leggi spirituali di questa vita. È qui che abbiamo bisogno di imparare la differenza tra eccelso e abominevole. Il fatto che i nostri pensieri non sono i suoi pensieri. È lì che abbiamo bisogno di metterci in discussione piuttosto che stare sempre a giudicare tutti e tutto. È lì, in questo senso, che dobbiamo passare da una certezza, saggezza umana, che sa tutto, giudica tutto, condanna tutto, cade sempre in piedi, gli altri sbagliano sempre, alla pazzia. Cioè un momento in cui ci smarriamo. Alleluia. Quando ci smarriamo, Dio ci può ritrovare. È incredibile. Ma quando siamo così convinti di sapere dove ci troviamo, Dio bussa. Dice, permesso, fatemi entrare, devo parlare. No, chiuso, sto facendo delle cose spirituali, non posso avere tempo per te, Dio. E Dio ancora cerca di bussare. Voglio farti capire questo. No, ho la certezza di quello che tu hai detto. La non ammaestrabilità fa sì che anche se abbiamo ricevuto una prima direttiva di Dio, non saremo in grado di portarla a compimento. Sapete perché? Perché abbiamo bisogno delle correzioni. Cioè, un bambino che viene indirizzato in una direzione, all'inizio comincia a camminare, però se poi qualcuno non gli dà una spinta di qua, di là, guarda che stai sbagliando, guarda che stai... se non accetta le dritte successive, alla fine è partito bene e finisce nella direzione opposta. Oggi è normale chi invece di riconoscere la propria cecità, il proprio peccato, quindi il bisogno di salvezza per ottenere pace con Dio, cerca di essere Dio, di autodeificarsi. E risuona fortemente quella frase di Gesù che dice: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventano ciechi. Ancora una volta comprendiamo qual è il progetto di Dio. Il savio, il sapiente, quello che si è fatto da solo, quello che ha acquisito delle sue convinzioni, dice: io ci vedo e nessuno potrà convincermi che non ci vedo. E Dio piange. Se c'è un atteggiamento di questo genere in te, Dio ti dice: diventa cieco, diventa pazzo, diventa bambino. Quindi tutte e tre cose insieme, cieco, pazzo e bambino. Mamma mia! E dove vado? Diventa cieco, pazzo e bambino, perché io sono il Dio degli orfani, io sono il Dio che mi prende cura, io sono colui che ti dà gli strumenti per vincere le tue battaglie. Non è la tua struttura mentale. Ci sono delle persone che hanno una struttura di un certo tipo a prescindere dalla conversione. Rigide erano prima di convertirsi, rigide rimangono. Magari prima il rigore era espresso in un modo, ora diventa rigore spirituale.
Ma Dio dice: rompiti, rompiti. E io l'ho dovuto comprendere con difficoltà nella mia vita, perché io ero uno di questi, uno che non si rompeva, uno che andava contro ogni cosa, mantenendo la sua visione. E Dio ha dovuto farmi rompere, ha dovuto farmi spezzare, ha dovuto realmente farmi passare attraverso condizioni quasi di follia, perché la smettessi di fidarmi della mia sapienza, della mia capacità, della mia intelligenza, del fatto che io mi ero fatto da solo e mi ero fatto male. Quelli che non vedono possono vedere, e quelli che vedono diventano ciechi. E alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: Signore, siamo ciechi anche noi? E Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Qui è il problema, il fatto di dire io vedo, io sono sicuro, per me è così, la mia sapienza, la mia sicurezza, la mia educazione, le cose che ho fatto fino ad ora, io sono così, e se le cose non mi vengono date così io non le accetto. Questo è il vostro problema, che voi siete ciechi però dite di vedere. Quindi in fondo, quando il consiglio è diventate pazzi, non è diventate, ma è prendete coscienza dell'irrazionalità, della fragilità, della paura, di tutte quelle cose che avete nascosto nella vostra vita perché dovevate essere savi. Prendete coscienza della vostra vulnerabilità, perché ognuno di noi è fragile, debole, smarrito, abbandonato, e c'ha quell'urlo di dolore che Gesù ha urlato: Padre, perché mi hai abbandonato? Anzi, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questa è la nostra vera natura profondamente. E abbiamo bisogno di passare attraverso questo per comprendere poi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio di Dio. Abbiamo bisogno di romperci, di diventare ciechi, di diventare pazzi, per poi diventare veramente savi. E nella mia vita c'è stato un passaggio dalla mia sapienza, dal mio modo di giudicare tutti gli altri, a lasciare che lo Spirito mi giudicasse, mi mettesse in discussione, mi correggesse, mi facesse capire tante cose sbagliate in cui io volevo convincere Dio a fare come me. E Dio sta lavorando per questo nella tua vita, perché tu possa superare le menzogne, perché tu possa scoprire l'amore e il progetto di Dio. Andiamo verso la conclusione. Oggi, quindi, purtroppo possiamo affermare che normale è sinonimo di naturale, cioè estraneo alla vita di Dio. Sapete cosa dice la Scrittura? L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio. Allora ci sono due possibilità: o che tu, venendo in chiesa, alla fine, sotto sotto, non ti interessa ricevere le cose dello Spirito di Dio, perché in fondo si canta un poco, è piacevole, c'è un po', certo, potrebbe accorciare un po' la lode, perché infatti alcuni avvengono direttamente dopo, così c'è questo discorso, parlare con Dio, ma... Poi il messaggio, sì, certo, il pastore Adragna c'ha uno scilinguagnolo, insomma, che riesce a... come a dire... Ma se non comprendi quello che stai facendo, se rimani nel naturale, l'uomo naturale, dice la Scrittura, normale, non riceve le cose dello Spirito di Dio. E non le può comprendere, perché sono delle cose non mirate alla testa. Qua non veniamo a fare un corso di training autogeno, a insegnare tutti a dire ho pace, ho pace, ho pace, mentre che ci sbattiamo, mentre andiamo in conflitto, continuiamo a fare training autogeno, autosuggestione. Qua stiamo cercando le ricchezze di Dio insieme. Quindi se ci manteniamo in un atteggiamento di buonsenso naturale, della serie a me non mi fregano, cioè a me non mi freghi Dio. Ma Dio ti ama, ancora in questo momento sta piangendo perché vede la distruzione dentro di te, perché vede l'incredulità, non tanto perché vede i vari peccati sono tutti espressione dell'incredulità, del fatto di non credere nel suo amore. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito Santo perché sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Quindi attenzione, attenzione, andiamo verso l'ultimo verso. Tutto il messaggio di Dio, anche se è stato teologizzato, umanizzato, infatti poi i teologi sono diventati atei proprio in questo tentativo di renderlo ragionevole, renderlo comprensibile a livello mentale, ma Paolo ancora una volta sottolinea che la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, per quelli che sono attaccati alla propria razionalità, per quelli che sono preda, sedotti dalla falsa scienza. Nessuno vi seduca con ragionamenti, con altre cose. La parola della croce è una pazzia, ma per noi, 1 Corinzi 1,18, che veniamo salvati, è la potenza di Dio. Alleluia! Cos'è la croce questa mattina? Per te è una pazzia? Sì, è la pazzia dell'amore di Dio, è la pazzia di chi ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque creda in lui non muoia. Sì, Dio è un po' pazzo in questo, cioè, non so se voi foste stati Dio se l'avesse fatto, sicuramente no. La pazzia di Dio è questo amore consumante che ha avuto per la tua vita. Questo amore consumante che ha avuto per tirarti fuori da quell'inferno che già ti stava risucchiando. Per dire no, lo prendo io l'inferno, questa è una pazzia, lo carico su di me, lo prendo sul mio conto, il tuo debito lo pago io, questa è la pazzia della croce. Ma quelli che non capiscono di avere debiti, quelli che non capiscono di avere l'inferno dentro, rimarrà una pazzia di qualcuno che muore per loro. Io spero che tu abbia compreso l'inferno che avevi dentro, abbia compreso che non c'era speranza per la tua vita, abbia compreso che se fossi morto senza ricevere Gesù saresti rimasto nell'inferno che avevi dentro. Per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio, infatti sta scritto: io, ancora una volta, sembra che Dio ce l'abbia con gli intellettuali, io farò perire la sapienza dei saggi. Quindi tutte le teorie anticristiane, quando saremo in cielo, saranno un lontano ricordo. Tutti i grandi uomini che hanno scritto tanto dicendo che Dio non esiste, non esisteranno loro. Io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Quanti contestano oggi? Si sentono super mega intellettuali e contestano qua e là perché così bisogna ritornare, bisogna andare. Discorsi veramente così complicati che se uno ci sta attento neanche li capisce, è proprio al contrario. Quindi se uno non ci sta attento magari sembrano belle parole, ma non sono parole vuote. Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? Perché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, e allora è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Sembra tutto un giro di parole, ma essenzialmente e semplicemente dice questo: siccome il mondo con la sua intelligenza non è potuto arrivare, anzi se n'è andato lontano, anzi si è inorgoglito, anzi ha adorato e servito la creatura anziché il creatore, e allora Dio ha trovato un sistema di salvezza dove non arrivano i più furbi, dove non arrivano i più intelligenti, dove non arrivano quelli che hanno studiato di più, ma dove arrivano i semplici fanciulli. E questa mattina tu puoi arrivare al progetto di Dio semplicemente se passi da questa tua presunta sapienza alla semplicità di un piccolo fanciullo e puoi accedere al regno di Dio. Dio ha voluto salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Tante volte riflettendoci è pazzesco, ma come mai noi predichiamo, noi portiamo il messaggio del Vangelo e in qualche modo questo determina salvezza? Ma io invece vi voglio fare un'altra domanda: come mai non portate il messaggio del Vangelo, visto che il messaggio del Vangelo è l'antidoto per il veleno tremendo che sta portando all'inferno centinaia di migliaia di persone? Come mai non vi sentite stimolati, visto che avete la possibilità di testimoniare, di predicare? Come mai non avete compassione per le migliaia, milioni di persone che vengono risucchiate ogni giorno dall'inferno? Come mai, Dio sta dicendo, come mai non c'è la mia sposa che cerca e che vince le anime? I giudei infatti chiedono miracoli, i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei scandalo, per gli stranieri pazzia, ma per quelli che sono chiamati, sia che vengono dall'ambito giudeo o dall'ambito greco, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Ci alziamo in piedi. Poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti, conclude, e prima di andare alla cena del Signore vorrei che riflettessimo su quest'ultima parte di questa meravigliosa scrittura. Fratelli, guardate la vostra vocazione. Tra di voi non ci sono molti sapienti secondo la carne. Paolo dice: no, io sapiente, sì, e cosa ho fatto della tua sapienza? Spazzatura, ok, vero, signore. Io, Luca, io medico, sì, tu medico, però la tua sapienza non è stato un ostacolo, capitemi. Non, la sapienza non è un ostacolo, ma è un ostacolo quando pensiamo di sentirla e di crederci più che a Dio, quando diamo più valore. Ecco perché chi è sapiente deve impazzire, deve perdere le coordinate, perché Dio vuole mettere le tue coordinate in Dio. E tu che eri bello controllato, equilibrato, facevi progetti, questo di qua, questo di là, c'è un momento in cui Dio ti farà passare attraverso l'attacco di panico, ti farà passare attraverso la depressione, ti farà passare attraverso il disturbo d'ansia, ti farà passare attraverso i disturbi ossessivi, compulsivi. Perché? Perché dovrà mettere in evidenza la tua impossibilità di essere equilibrato. Non c'è nessun uomo che può essere equilibrato senza Dio, e quindi quando scoprirai questi squilibri, anziché dire come mi dispiace, com'è possibile che io sono così fragile, Dio ti potrebbe rispondere: ma com'è possibile che sei stato così presuntuoso fino ad ora, pensando di poter trovare equilibrio tu senza di me? E quando finalmente passerai attraverso la crisi dei tuoi equilibri, sentirai sempre di più l'abbraccio di Dio che ti dirà: io sono il tuo equilibrio, io sono il tuo controllo, io sono la tua stabilità. Quello che ho messo in te non fallisce. Tu puoi fallire, tu puoi sbagliare, tu puoi peccare, puoi ritornare a peccare, puoi ritornare a peccare. Io ti perdono sempre, ma il mio progetto non è solo perdonarti, ma è cambiarti. Guardate la vostra vocazione. Al di là di qualche eccezione, non ci sono tra di voi molti sapienti, molti intellettuali, né molti potenti imprenditori, né molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose pazze. Fratelli, Dio ha scelto le cose pazze, quindi se tu non sei pazzo, sei tu Dio allora, sei tu equilibrato, che bisogno hai di Dio? Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dovremmo meglio dire quelli che si credono sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Allora se io sono debole, sì, se sei debole, Dio ha scelto bene. Se sei arrivata alla coscienza della tua debolezza, Dio ha scelto bene. Se hai fatto finta di essere forte, di essere Ercole, Maciste o non so quale altro, se ora ti accorgi di essere debolissimo, Dio ha scelto bene. Quindi debole per svergognare le forti, le cose pazze per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose ignobili. No, questo no, Signore, non sono ignobile. Dovrai passare in certi momenti in cui ti accorgerai di essere un essere ignobile, di fare delle cose che non avresti mai pensato di fare, e dirai: mamma mia, non me l'aspettavo di essere così fetente. E sentirai la voce di Dio che ti dice: perché? Cosa ti aspettavi da te? Cosa ti aspettavi dal tuo inferno? Qualche angioletto? Dio ha scelto i pazzi, Dio ha scelto i deboli, Dio ha scelto gli ignobili. Un'altra cosa, le cose disprezzate. Dio ha scelto quelli che sono disprezzati. E quanti di voi sono stati disprezzati fin da bambini? Quanti di voi sono stati disprezzati anche dopo bambini? Quanti di voi si disprezzano pure? Non hanno un senso di valore. Dio ha scelto proprio quelli che sono disprezzati, ma perché Lui gli vuole dare il valore. Tu non sei riuscito ad essere così orgoglioso da sentirti superiore agli altri, ma proprio perché tu sei arrivato alla tua fragilità, al disprezzo degli altri, Dio ti dà il senso dell'esistenza vera e il valore vero per la tua vita. Dio, e sintetizza proprio il tutto, dice: ha scelto le cose che non sono. Il nulla, non sono. E quante volte abbiamo rinnegato la nostra identità, abbiamo detto: io non voglio esistere, io non voglio essere. E quindi quasi quasi ci sono persone, sapete, che camminano sempre cosa dicendo: scusami se respiro accanto a te, scusa se respiro la tua aria. Vorrebbero non esserci, si sentono smarriti in questo mondo, si sentono di troppo, si sentono come se la vita qui non è la loro vita. Dio dice: io ho scelto pure te che non sei, che non hai trovato neanche la tua identità, che sei una cosa morfa, senza forma. Il mio amore ti ha scelto debole, pazzo, ignobile, disprezzato, senza senso, senza esistenza. E tutto questo perché nessuno si vanti, e perché quello che conta è quello che Dio mette nelle cose inutili, deboli, fragili, pazze. Quello che conta non è la tua testa, non sono le tue convinzioni, anche religiose. Quello che conta è la nuova creatura che Dio ha messo in te. E Dio te la vuole fare conoscere. E sapete, la conoscerete proprio quando la vecchia creatura, la vecchia testa impazzisce e non trova riposo. E allora lì, dal di dentro, verrà una nuova identità. Qualcosa che ti sostiene. Qua non capisci più niente. Qua diventi cieco, ignobile, disprezzato, in crisi, smarrito. Ma di dentro comincia a venire fuori la tua vera identità, che è a immagine di Cristo. Questa è la bellezza di quello che Dio ha fatto. non persone che si sforzano di essere buone, ma persone che si rendono conto di essere cacca, ma di aver ospitato nella propria stalla la vita di Cristo, e questa vita crescerà in te. E qui conclude, e concludiamo pure noi. Ed è grazie a Lui, ed è grazie a Dio, che questa mattina voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, ossia giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Forse ti sei vantato della tua intelligenza. Sapete, conosco un sacco di persone che si sono sempre fatte così un po' superiori quando hanno visto qualcuno che aveva disturbi d'ansia, che aveva depressione, che avevano attacchi di panico, e così dal loro atteggiamento presuntuoso tante volte hanno detto: no, queste cose a me non potrebbero venire mai, perché io sono forte. Dopo un po' di tempo, dopo qualche anno, sono passati attraverso la stessa crisi e hanno dovuto comprendere che non c'è nessuno forte senza Dio, e hanno dovuto smarrirsi, hanno dovuto impazzire per diventare veramente saggi. Ed è quello che Dio ti sta dicendo questa mattina: non mi interessa quanto sei smarrito, non mi interessa quanto sei in crisi, ma mi interessa che tu creda che ho messo dentro di te tutti i pezzi di ricambio per il tuo motore, tutto quello che ti serve. Nel mio amore io te l'ho donato. Scoprilo, cercalo. E anche se si rompono le cose, anche se scopri il disprezzo, se scopri il non senso, se scopri l'abbandono, se scopri la pazzia, questo ti porterà a dare valore a quello che ho messo in te. Abbi fiducia, dice il Signore a ognuno di voi questa mattina, nella mia opera dentro di te. Non ti spaventare se crollano le impalcature, se crollano le maschere, perché quello che viene fuori è materiale celeste, a prova di eternità. E pace verrà fuori dalla tua vita e nessuno te la potrà levare. Gioia verrà fuori dalla tua vita e nessuno te la potrà levare. Amore di Dio sorgerà in ognuno di noi, e chi ci potrà separare dall'amore di Dio? Scopriamo, ringraziamo Dio. Signore, ti ringrazio questa mattina, perché abbiamo provato ad essere sapienti, intelligenti, forti, forse solamente spinti dalla paura, o per vendicarci, o per dominare gli altri. Ma grazie perché in un certo momento della nostra vita è dovuta emergere una pazzia, è dovuta emergere una fragilità, è dovuta emergere una vulnerabilità che non pensavamo di avere. E grazie perché non l'abbiamo superata costruendoci fortezze ancora più forti, diventando ancora più rigidi, cinici, distruttivi, violenti, ma grazie perché il tuo amore ha curato la nostra debolezza, il nostro smarrimento. Il tuo abbraccio ci sta guarendo, Signore, e il tuo abbraccio sta guarendo questi miei fratelli mentre superano gli esami quotidiani, mentre si trovano di fronte al male esterno e al male che viene da loro. Io ti chiedo che possano avere fiducia che tu, che hai iniziato un'opera, la porterai a compimento nelle loro vite, nel nome di Cristo. Amen.